Allora, vado velocissimo perché siamo tardi e va bene. Quello che faccio, vorrei provare a fare,
è giusto così,
e cercare di costruire un binario. Gli argomenti sono tanti, diciamo il lavoro loro è forse a molti noti per molte ragioni e molti, diciamo, sfaccettature. Cerco un attimo di costruire un binario in cui almeno inizialmente tenere la discussione di questa sera. Allora, questa serata si inserisce in questo ciclo che noi stiamo facendo sul diritto. Sarò breve, non faccio la storia che chi la vuole gli interessa se la va a vedere sul sito. Sostanzialmente l'obiettivo principale che ci proponevamo con questo lavoro di ricerca era quello di andare ad analizzare, come dire, l'essenza prima delle forme del diritto, ritenendo che in una certa misura il diritto inteso come il diritto dello Stato va precisato tutto, nel senso che la discussione di oggi pomeriggio che c'è stata sempre con Mattei ha proposto delle altre questioni su questo argomento, ma è laddove lo Stato si fa diritto e il diritto si fa Stato e quindi in qualche modo riassume la delega da parte delle persone ad esercitare l'ordine, insomma, a regolare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, resta quasi come ultima forma di religione laica in un momento in cui, come dire, delle grosse tensioni, di grossi movimenti di pensiero vengono meno, propri, tipici del secolo scorso, vengono meno. Abbiamo per questo siamo partiti con un testo di Benjamin per la critica della violenza, però la nostra idea era quella di analizzare il diritto, come vi dicevo, la questione le sue più varie sfaccettature. Abbiamo quindi avuto una puntata sulla città e quindi sull'effetto normalizzatore del diritto sulla città, per esempio secondo questi principi le regole della finestra rotta, per cui, come dire, l'urbanizzazione divide e seziona il territorio urbano, e anche i fenomeni di speculazione che col diritto nella città vanno a braccetto. A Milano su questa roba siamo esperti. Ci siamo poi occupati della questione dei muri, inteso i muri, cioè le forme di ostacolo al passaggio delle persone, essendo il muro una forma essenziale del diritto, cioè è la misura di dove sta il giusto e dove sta lo sbagliato. Abbiamo fatto una conversazione su questo argomento sul Messico, cioè sul muro che separa il Messico dagli Stati Uniti, questa era l'intenzione. Grosso modo torneremo su questo tema il 14 dicembre con un appuntamento più in generale su questa questione delle separazioni. Muri, tra l'altro, che siamo abituati a vedere lontano, ma che in realtà abbiamo molto vicino, perché in questo momento nella Valle di Susa non è un muro ma è una rete che in piena norma di diritto legittima la presenza dei carri armati all'interno di un cantiere che non fa nulla, in qualche modo di un finto cantiere. Avevamo in animo di fare una discussione sul connubio tra il diritto e la finanza. In un testo breve che abbiamo fatto a guida di questa serata abbiamo un pochino, come dire, bistrattato sia il diritto che l'economia. Abbiamo fatto, come dire, una storia essenziale identificando il diritto come la forma di tutela della proprietà individuale, di impresa, di Stato, e poi quindi in qualche modo con la grossa esplosione dei mercati finanziari diventa una forma di tutela del mercato finanziario. Oggi arriviamo a una situazione in cui il mercato finanziario decide le politiche sociali dei governi, decide i governi, sostanzialmente nomina i governi e decide. Quindi in qualche modo questa nostra intenzione, che era nata mesi fa, come dire, su un tema generale, ce la troviamo direttamente in casa e quindi cogliamo la palla al balzo. Dicevo che loro probabilmente li conosciamo anche per due, come dire, specifiche attività che in questo momento fanno, cioè di cercare di dare una risposta, sostanzialmente articolare una via d'uscita alla situazione attuale. Mattei, in particolare con l'argomento dei beni comuni, e Fumagalli con questa ipotesi di default controllato. Io quello che volevo chiedere a loro questa sera, almeno nella prima parte della serata, è di fermarsi un passo prima, cioè di cercare prima di spiegarci in quale modo è possibile che questo connubio tra la forma, come si può dire, regolatrice, quello che si fa interprete, come dire, della giustizia e della verità, diciamo messo per astratto, il diritto che non è più dello Stato a questo punto, ma questo totem, no? A cui in qualche modo tutti bisogna porre, dar credito e porre, e una impalpabile entità come il mercato, che è fatto di soggetti, ma soggetti che non si vedono, riescano ad avere, come dire, un'incidenza così enorme sulla, io dico, sui governi, sulla politica dei governi, ma quindi diciamo sostanzialmente sulla vita delle persone poi che ci stanno. Basta, questa era una brevissima premessa e passo la parola ad Andrea Fumagalli.
Parlo da questo microfono, che è una struttura inquietante. Cazzo, come Monti, i due microfoni. Allora, credo che questa discussione non possa trovare un tempismo più perfetto. Non è che la tempesta perfetta, ma è il tempismo perfetto, no? Nel senso che quello che è successo nell'ultimo mese per quanto riguarda la situazione italiana, ma allargandola per quanto riguarda la situazione europea, sia abbastanza esemplificativa di un salto di qualità e di un'evoluzione delle forme nel rapporto fra diritto, economia e regolazione, quindi governance, che nell'ultimo mese ha subito appunto un detournement, una modificazione che non è solamente formale, ma è anche una modificazione sostanziale, quindi di contenuti. Possiamo riassumere questo nel fatto dicendo che nell'ultimo anno, se partiamo negi ultimi sei mesi, di fatto è cambiato le forme del potere decisionale e le forme del diritto. Poi su questo tema, poi Ugo Mattei è molto più competente di me, quindi non voglio, io sono un povero economista da questo punto di vista, nel senso che la logica dei mercati finanziari e la logica di funzionamento dei mercati finanziari, con la conseguente capacità di potere che i mercati finanziari sono in grado di esercitare, hanno, questa logica di potere ha gettato la maschera. Ha gettato la maschera nel senso che ha imposto in maniera diretta, inequivoca, chiara, trasparente, il fatto che gli obiettivi, le logiche finanziarie in senso lato, che poi adesso andrò poi un minimo a dettagliare, hanno preso totalmente il sopravvento al punto da intervenire non più indirettamente, ma direttamente nell'ambito delle scelte politiche e nell'ambito quindi delle scelte di rappresentanza. Non è una cosa nuova questa, sono 30 anni che più o meno il primato dell'economia è manifesto rispetto al diritto e quindi alle regole del gioco. All'interno di regole del gioco di democrazia formale che in qualche modo il diritto cercava di rappresentare. Ma quello che è cambiato negli ultimi sei mesi è il fatto che questo condizionamento dell'economia sul diritto e quindi sulle forme di rappresentanza politica da indiretto è diventata manifestamente diretto. Come ricordava prima Tommaso, i potentati finanziari economici decidono direttamente chi deve stare a capo di un governo. Questa è una cosa nuova, non è una cosa sorprendente. Quello che succedeva prima è che questa manifestazione di potenza era in qualche modo un minimo velata, aveva una sorta di formalismo, per cui non si esprimeva in maniera così diretta. Oggi credo che le vicende che sono venute in Grecia e anche le vicende che hanno portato al governo Monti in Italia sono abbastanza esemplificative. In Grecia ricordiamoci che c'è stato questo sussulto, di cui non voglio discutere le ragioni e i motivi, che aveva fatto il governo Papandreou, che credo in maniera tipo obtorto collo, per far fronte anche a tutta una serie di situazioni di pressione interna, manifestazioni, eccetera, di fronte ai continui incremento dei diktat della troica finanziaria e quindi dei potentati economici finanziari a livello europeo e a livello mondiale, ha reagito in dicendo un referendum sulle politiche di austerity in Grecia. Questa dichiarazione di Papandreou è durata, come sappiamo, lo spazio di un mattino, 12 ore. Il giorno dopo Papandreou è stato richiamato, poco prima che partisse il vertice di Cannes, all'inizio di novembre, e nel giro di 12 ore ha dovuto ritirare questa proposta. Ciò ha sancito di fatto, in maniera manifesta, diciamo, il fatto che il potere politico, anche dal punto di vista formale, quindi non dal punto di vista sostanziale, non abbiamo mai creduto al fatto che la democrazia borghese e l'esercizio di voto fosse un esercizio di potere o di contropotere, questo lo diamo per scontato. Però dal punto di vista formale, anche questa dichiarazione di esercizio di ricorrere a un voto popolare, condizionato, magari in qualche modo anche manipolabile attraverso le forme del potere politico mediatico, è scomparso e ha lasciato di fatto soltanto in evidenza il potere economico-finanziario, che ha sconfitto il potere politico-mediatico, delle forme appunto della rappresentanza democratica borghese. E questo è successo anche, in maniera diversa, ma dal punto di vista sostanziale molto simile, anche per quanto riguarda appunto le dimissioni del governo Berlusconi e l'avvento del governo Monti. Perché ricordiamoci che Berlusconi è stato dimesso non perché si è creata una dialettica politica all'interno dell'Italia che è stato capace di sviluppare un'alternativa al berlusconismo, e quindi una dialettica interna nel Parlamento, ma è stato dimesso direttamente dai mercati finanziari. Poi possiamo entrare nel particolare e vedere una serie di fatti che sono successi negli ultimi 20 giorni. Perché Berlusconi è stato ritenuto inaffidabile, pur essendo ideologicamente prono agli interessi monetari e finanziari, però è risultato inaffidabile dal punto di vista della capacità di portare avanti questi interessi. Ed è stato preferito un governo Monti, che per la caratura di Monti e l'idea di un governo tecnico, quindi formalmente apolitico, che invece di apolitico c'è veramente poco, no? È stato scelto come quello che potesse essere in grado di portare avanti quelli che erano gli interessi dei mercati finanziari. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui le logiche di potentato economico-finanziario sono in grado di intervenire direttamente, al primo livello, sulle scelte politiche di cui è la fine della politica. La politica con la P maiuscola. Potremmo tradurre tutto ciò con un'affermazione dicendo non si è verificato un golpe politico, perché un colpo di Stato è comunque all'interno dell'arena politica, quello che si è verificato è un golpe finanziario. Ma siccome oggi l'economia detta le regole della politica, golpe finanziario assume le forme di golpe politico, da questo punto di vista. Allora, questo è il quadro rispetto al quale noi ci troviamo. Allora, cerchiamo adesso di capire, perché non basta dire questo è una denuncia. Non si fa controinformazione, si fa informazione dicendo questo, perché la controinformazione presuppone che ci sia un'informazione che bisogna combattere, nessuno dice questo, quindi se tu dici questo dici una cosa nuova, una cosa diciamo, e quindi è informazione. Però non basta dire questo, perché dire questo, vabbè, può lasciare il tempo che trova. Abbiamo visto che il governo Monti ieri, adesso io non ho letto i quotidiani stasera perché non ho avuto tempo per questioni lavorative, non so se è come è andato il voto alla Camera, però ieri al Senato, quello che so è che il governo Monti ha avuto... No, per quello lo dice anche, è stato ieri c'era un articolo su Le Monde. No, ma questo non è, guarda quello che sto dicendo, non è un complotto, Non è un complotto, non sto parlando di un complotto io. Adesso poi lo spiegherò questo. Non sto parlando di un complotto, sto dicendo che per esempio anche oggi, ieri è stato pubblicato un articolo su Le Monde che diceva che il governo che si era istituito in Italia era un governo che faceva esattamente gli interessi dei potentati economici e finanziari, lo scriveva Le Monde, che non è, voglio dire, e quindi faceva trapelare, non è che lo dicesse in maniera chiara, però faceva trapelare l'idea che ormai il meccanismo di governance a livello europeo è passato dal piano parlamentare, quindi dal piano della rappresentanza formale, a un piano altro, dove quelli che decidono sono organismi e istituzioni che dire a parlamentare non hanno nulla, e che l'abbia detto anche qualcuno in Inghilterra, l'ha detto pro domo sua, presumo, perché non è che l'Inghilterra possa dare lezioni da questo punto di vista, credo. Però il discorso, credo che invece quello che occorre, credo che sia l'interesse anche di questa sera e di questo incontro, sia quello di capire e cercare di capire le logiche che ci stanno dietro a questo passaggio di modalità di esercizio del potere, che possiamo riassumere appunto da un potere politico mediatico che usa l'informazione, usa le forme di consenso eccetera eccetera, a un potere diretto più immediato, anche più duro da questo punto di vista, che è esattamente il diktat della logica finanziaria. Allora bisogna cercare di capire questa logica finanziaria che cazzo vuole. Qual è la logica che ci sta dietro a questo, no? E allora, riguardo a questo punto, se mi consentite, vorrei raccontare un attimo un po' quello che è successo negli ultimi sei mesi per quanto riguarda soprattutto la situazione italiana. Allora, innanzitutto iniziamo col dire che i mercati finanziari non sono mercati, ovvero se noi intendiamo con l'affermazione mercati finanziari un ambito più o meno teorico reale in cui c'è uno scambio fra logiche di domande e di offerta, i mercati finanziari non rappresentano questo. I mercati finanziari hanno subito negli ultimi 30 anni il più poderoso e grande processo di concentrazione economica che mai si sia verificato nella storia del capitalismo da Adamo Smith ad oggi. Ci sono una serie di dati che lo confermano, perché il potere dei mercati finanziari è il potere di controllo dei flussi finanziari. Esattamente come oggi nella produzione, quello che conta non è la proprietà dei mezzi di produzione, ma il controllo della tecnologia e dei diritti di proprietà intellettuale che stanno dietro ai mezzi di produzione. Nei mercati finanziari la proprietà dei titoli che vengono scambiati nei mercati finanziari è altamente diffusa e variegata. Ci sono i fondi pensione, ci sono i risparmi delle persone, ci sono fondi di investimento, ci sono una miriade di cose che sembrano e fanno trapelare l'idea che i mercati finanziari siano qualcosa che possa somigliare a dei mercati concorrenziali. Perché noi vediamo che l'indice delle azioni e quindi i prezzi che si determinano nei mercati finanziari sono altamente flessibili. E quando in un mercato i prezzi sono altamente flessibili, vuol dire che la logica della domanda e dell'offerta funziona. Ah. Ma come diceva Marx, adesso scusate la citazione, no? Non bisogna fermarsi all'apparenza esteriore, bisogna stracciare il velo dell'apparenza e andare a vedere cosa c'è dietro. No? E dietro i mercati finanziari, se andiamo a vedere e strappiamo il velo della flessibilità degli indici azionari, del fatto che il numero di persone che sono coinvolti direttamente o indirettamente è elevatissimo, quindi come se fossero una cosa aperta, eccetera, dietro abbiamo invece, stracciando questo velo, abbiamo che c'è una fortissima concentrazione nel potere di controllo dei flussi finanziari. Noi abbiamo, dico due cose perché non voglio tediarvi da economista triste, ma diciamo che nel mercato azionario, vi dico soltanto questo dato, 10 società, multinazionali ovviamente, sulle 7.800 società che compongono il mercato azionario a livello globale, quindi che sarebbero lo 0,12% del totale, 10 su 7.800, capitalizzano in borsa il 40% del valore azionario. Se andiamo a vedere come è strutturato il mercato dei derivati, andiamo a vedere un particolare segmento del mercato dei derivati, che sono titoli finanziari che assicurano altri titoli, per cui derivano dall'esistenza di altri titoli, ed è per questo che si chiamano derivati, abbiamo che i titoli derivati che assicurano contro il rischio di fallimento nelle transazioni finanziarie che assicurano, quindi il rischio di default, che si chiamano credit default swaps, i CDS, bene, abbiamo 10 società multinazionali della finanza che controllano e hanno nel loro portafoglio il 95% dei titoli derivati che vengono scambiati a livello mondiale, che hanno un valore complessivo che è stimato dalle istituzioni monetarie internazionali pare una cifra che è 8 volte il prodotto interno lordo mondiale, 460 mila miliardi di dollari. Questo lo dice l'istituto di vigilanza collegato alla Federal Reserve americana, che controlla e fa le analisi sul il mercato dei derivati. Queste 10 società sono Goldman Sachs, Deutsche Bank, Merrill Lynch, che si è fusa con Citicorp, quindi è diventata una soltanto dopo la crisi del subprime del 2009, sono alcune banche europee, perché queste che ho citato sono banche anglosassoni di vecchia tradizione che derivavano dal primato anglosassone della finanza, ma negli ultimi 10 anni i mercati anglosassoni hanno perso buona parte del loro primato nei mercati finanziari. Per cui sono venute alla ribalta banche che svolgono anche attività di carattere finanziario come Credit Suisse, appunto Deutsche Bank che ho citato prima, UBS, che è l'Unione delle Banche Svizzere, BNP, che è la Banque Nationale du Paris, che si è fusa con Paribas, che è la più grande banca francese, e anche si inizia a vedere il sorgere di multinazionali della finanza orientali come la Hong Kong Singapore Banking Corporation, che è HSBC, che se voi viaggiate per gli aeroporti d'Europa la trovate la pubblicità da tutte le parti, come la Coca-Cola. Se andate a Londra, a Francoforte, in qualunque città europea, tranne che in Italia, trovate questa HSBC che è la Hong Kong Singapore Bank Corporation, che ha sede a Hong Kong, a Shanghai, e ha anche una potente filiale negli Stati Uniti. Quindi abbiamo un variegato mondo, una geografia dei potentati finanziari che è totalmente globale da questo punto di vista, ma questo è l'esito del processo di finanziarizzazione a livello globale. Bene, queste 10 società sono quelle che controllano essenzialmente il mercato dei derivati. Allora, qual è il meccanismo che subentra? Adesso non voglio farla tanto lunga, perché poi povero Ugo Mattei poi deve al treno alle 11:30, no? Ma quello che voglio dire è che il meccanismo è il seguente. Allora, innanzitutto diciamo che i mercati finanziari sono coloro che finanziano l'attività di investimento e non più soltanto il mercato creditizio delle banche. E il finanziamento degli investimenti avviene attraverso le plusvalenze che le imprese generano attraverso le quotazioni bancarie. Ma i mercati finanziari intervengono anche direttamente nella distribuzione del reddito, nel senso che, con l'esclusione dell'Italia, in cui le forme avanzate di capitalismo non sono ancora da venire, perché noi siamo un capitalismo corporativo, familistico, stato assistito, arretrato, non manageriale, quindi familistico, ma se andiamo a vedere in Svizzera, quindi al di là del confine, in Europa e negli Stati Uniti, abbiamo che una quota di reddito da lavoro dipende direttamente dall'andamento dei mercati finanziari, perché ai lavoratori vengono distribuite le plusvalenze che alla fine dell'anno si registrano se il titolo di borsa, se l'azione della società in cui lavorano è aumentato di valore. E questo è tutto l'aspetto delle cosiddette dot-com, quelle che le imprese che si quotano in borsa, che sono sulla frontiera tecnologica, quando si quotano richiamano investimenti, aumenta il valore della società, questo genera plusvalenze, queste plusvalenze vengono poi raccolte e in parte vengono distribuite anche come remunerazione del lavoro, creando un legame perverso fra reddito da lavoro e dinamica delle rendite finanziarie, che diventa il primo obiettivo che sostituisce il profitto delle aziende. È quello che alcuni di noi chiamano il divenire rendita del profitto. Poi abbiamo che i mercati finanziari, questo invece riguarda particolarmente l'Italia o le prospettive future in Italia, spiega perché c'è stata tutta una pressione speculativa sull'Italia, abbiamo che i mercati finanziari, se vogliamo dirla velocemente senza perdere troppo tempo, sono diventati oggi il luogo dell'assicurazione sociale, sostituendo lo Stato del welfare keynesiano, diciamo, in cui lo Stato si faceva garante di fornire dei servizi primari essenziali, sanità, previdenza e istruzione. Oggi sempre più sanità, previdenza e istruzioni, in seguito allo smantellamento delle politiche di welfare e quindi all'ideologia dello Stato minimo, tutti questi servizi sociali, perché i cittadini residenti possono goderne, devono in qualche modo rivolgersi ai mercati finanziari attraverso forme di previdenza integrativa, attraverso forme di assicurazione e attraverso l'acquisto di titoli finanziari che assicurano, nel caso che gli indici azionari e gli indici borsistici salgano, un rendimento tale da consentire l'accesso all'istruzione, alla sanità e magari consentire un livello pensionistico decente. Quindi paradossalmente i mercati finanziari, in maniera individuale, proprietaria, quindi non universale, hanno sostituito lo Stato come luogo dell'assicurazione sociale. Questo dimostra che i mercati finanziari sono pervasivi, intervengono sul lato della produzione, sul lato del finanziamento e determinano le traiettorie tecnologiche, come intervengono sul lato della distribuzione, determinando quote di salario, di reddito, di remunerazione dell'attività lavorativa e i servizi sociali principali. Ora, all'interno di questo schema, che ovviamente necessiterebbe un approfondimento maggiore di quello che possiamo fare adesso, condizione perché un capitalismo finanziarizzato che si regge su queste basi, condizione perché sia in grado di sviluppare una capacità di governance e di stabilità, è che i mercati finanziari devono costantemente e continuamente espandersi, in maniera tale che la torta finanziaria sia talmente crescente che le briciole che vanno sul lato della distribuzione siano altrettanto grosse da far sì che non si creino crisi e instabilità. In realtà questo non succede perché vediamo che l'instabilità da questo punto di vista, con questo sistema di governance finanziario, sta diventando endemica. È scoppiata nel 2008 con i titoli subprime, non siamo ancora usciti, anche se le forme dell'instabilità e della crisi hanno cambiato forma. Uno dei tentativi che è stato fatto per accrescere la base dei mercati finanziari, dopo che è fallito tutto lo sviluppo dei mercati finanziari basato sui mutui delle case, c'è stato un breve periodo in cui si è speculato allargando i mercati finanziari sulle materie prime. Quando il petrolio, vi ricordate, un anno e mezzo fa è aumentato a $130 al barile, creando un aumento del prezzo del grano, della soia e tutto il resto. Dopo è diventato più appetibile lo sviluppo di un'attività speculativa che rimpinguasse, che aumentasse la torta dei mercati finanziari riguardo al debito pubblico. Il debito pubblico dei paesi europei e dei paesi anche nordamericani, che nel frattempo era aumentato proprio perché c'era stato un incremento di spesa pubblica e di iniezioni di liquidità per tarare le falle che la crisi finanziaria del subprime aveva creato nei mercati finanziari, della serie con ultimi mazziati, per intenderci. Allora si è creata questa tensione sui debiti pubblici e si è iniziato a ritenere queste 10 società, i potentati, l'oligarchia, la punta dell'iceberg dei mercati finanziari, ha trovato conveniente uno sviluppo dell'attività speculativa che creasse allargamento dei mercati finanziari, eccetera, che si è rivolta sempre più verso il welfare dei paesi europei. Allora, possiamo dire che questo ha significato il fatto che prima si speculava su un segmento di mercato che era quello delle case, che è già un bene primario non indifferente, che ha a che fare direttamente con le nostre vite. Poi si è speculato un po' sulle materie prime, adesso si specula sul welfare. Vuol dire che c'è stato un passaggio in cui la speculazione, se prima riguardava una porzione della nostra vita, oggi ha a che fare direttamente con la nostra vita. I mercati finanziari sono diventati una forma di potere sulla vita, quindi un biopotere da questo punto di vista. E questa è la situazione in cui ci troviamo. Questa è la premessa per capire il meccanismo. Per quanto riguarda l'Italia, molto velocemente, è successo che a gennaio Deutsche Bank, una dei grandi operatori finanziari, di quelle 10 che sono il gotha della finanza, ha iniziato a vendere titoli di Stato italiano. Da gennaio a giugno ha venduto 7,5 miliardi di BTP italiani, di buoni del tesoro poliennale, i titoli a 10 anni. In valore. 7,5 miliardi di controvalore di titoli italiani. Siccome la Deutsche Bank è una forza, è un'autorevolezza nei mercati finanziari, tale da indurre poi fattori di comportamento imitativo presso i gestori degli hedge funds, di altri fondi di investimento, eccetera, perché nei mercati finanziari la logica di comportamento è una logica mimetica, di razionalità mimetica, cioè io faccio quello che fa, quello che ritengo che sia autorevole. Quello che è autorevole è quello che non perde mai, e non perde mai perché è talmente grande che ha un portafoglio finanziario talmente elevato che se perde una parte compensa dall'altra. Allora, se Deutsche Bank decide di fare come strategia speculativa, il che non è un complotto questo, è esattamente una strategia speculativa, che non è nuova, perché esiste da 50 anni il modo di comportarsi in questo modo, e lo vorrei chiarire questo, non è una cosa... Io personalmente sono assolutamente anticomplottista, no? È una logica speculativa finanziaria per cui Deutsche Bank dice: riteniamo che sia utile per lucrare plusvalenze investire con una strategia in questo campo, e investe sulla perdita di valore del titolo italiano, del titolo di Stato italiano, e quindi vende 8 miliardi o 7 miliardi, quel che sono, di titoli italiani, in maniera tale da creare una serie di aspettative negative sul valore dei titoli italiani. Quando arriviamo a giugno, lo Stato italiano deve riallocare con le aste i titoli di Stato, si è costretto ad affrontare una situazione in cui c'è una convenzione una, come possiamo chiamarla, una tendenza a liberarsi dei titoli italiani, perché la Deutsche Bank ha fatto scuola, e di conseguenza quando lo Stato italiano vuole vendere il titolo italiano si trova di fronte a una reazione dei grandi operatori finanziari che nessuno vuole comprare i titoli italiani. E quindi è costretto a aumentare i tassi di interesse e rendimenti promessi per incentivare e invogliare gli operatori finanziari ad acquistare i titoli italiani. E qui inizia il discorso per cui quello che oggi è la parola più gettonata e usata, che è lo spread, cioè il differenziale fra tassi di interesse italiani e un tasso di interesse su un titolo analogo che rimane stabile come valore, che è quello tedesco, no? Inizia a salire. No? Più lo spread sale, più questo crea un effetto vizioso, perché più lo Stato deve vendere i titoli italiani a un tasso di interesse più alto, più significa che lo Stato italiano ha difficoltà a vendere i titoli italiani perché le aspettative sul valore dei titoli italiani sono decrescenti. Quindi si mette in moto un meccanismo cumulativo che penalizza il valore dei titoli italiani. Perché viene fatto questo? Perché la domanda è: perché Deutsche Bank ha venduto 7 miliardi di titoli italiani quando il rapporto debito pubblico italiano era il 120%, che è elevatissimo, però era quello del 91. Cioè, se dovessimo guardare obiettivamente, teoricamente, allora mi sarei molto più preoccupato della situazione americana, ad esempio, dove nel 2007 il rapporto debito-PIL era il 60% e oggi leggete sui giornali che ieri ha raggiunto il 100%. E l'Italia ha avuto l'incremento del rapporto debito pubblico in seguito post-crisi del 2007, proprio perché la crisi finanziaria ha toccato meno l'Italia, perché le banche italiane erano più arretrate, no? Ha avuto il paese che ha avuto l'incremento di debito pubblico rapportato al PIL più basso di tutti i paesi capitalistici avanzati, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, dell'Australia, eccetera, eccetera. Per cui, se guardiamo quelli che gli economisti chiamano i fondamentali, non c'era particolarmente una situazione di emergenza, di rischio di insolvenza dello Stato italiano. Anzi, dello Stato italiano, e su questo devo dire, purtroppo, Tramonti non aveva tutti i torti quando diceva a febbraio ma noi non potremmo fare la fine della Grecia perché i nostri conti tutto sommato sono a posto. Non aveva tutti i torti, aveva ragione. Nonostante che adesso tutti lo prendano in giro. Quello che magari non aveva l'Italia era una credibilità sufficiente dal punto di vista politico, ma questo era un problema del governo Berlusconi. No? E appunto era l'inaffidabilità del governo Berlusconi. E allora però Deutsche Bank, perché allora fa questa operazione di vendita di titoli italiani per mettere in moto un meccanismo che crea aspettative al ribasso e quindi crea una situazione di emergenza che poi viene sfruttata strumentalmente in una logica di shock economy, come direbbe Naomi Klein, no? Che obbliga quindi un intervento della Banca Centrale Europea, obbliga delle leggi finanziarie lacrime e sangue, eccetera, eccetera, con tutto quello che ne consegue e con tutti gli effetti negativi che viviamo sulla nostra pelle. La ragione è molto semplice. L'attività speculativa lucra sulle plusvalenze di titoli, cioè sull'incremento di valore di titoli. Io vendo i titoli italiani e faccio cadere il valore dei titoli italiani perché ho una potenza tale da poterlo fare e da poter condizionare anche gli altri operatori di mercato, perché più il titolo italiano cade e quindi più questo crea una situazione di panico, di emergenza, più i titoli derivati che assicurano contro il rischio di default dei titoli italiani aumentano di valore, che sono questi cazzo di CDS. E chi detiene i CDS è esattamente quel mercato in cui 10 società controllano il 95% dei CDS, e una di queste società è la Deutsche Bank. Quindi è chiaro che è perfettamente razionale e corretto in una logica speculativa capitalistica della Deutsche Bank. La Deutsche Bank fa i suoi porci interessi, come l'hanno sempre fatto le attività speculative. Noi però dobbiamo essere coscienti di questo per capire allora come possiamo intervenire per impedire che la Deutsche Bank faccia i suoi porci interessi. Da qui nasce tutta la prospettiva, che magari ne parleremo successivamente, perché adesso voglio chiudere, no? del discorso del default. Cioè il discorso del default ha come obiettivo quello di sottrarre all'attività speculativa quei titoli di Stato in cui, giocando al ribasso su questi titoli, fa aumentare il valore di CDS e crea enormi plusvalenze ai detentori dei titoli derivati sui titoli di Stato. Se io i titoli derivati salgono, perché i titoli di Stato perdono di valore. Se io questi titoli di Stato che perdono di valore li tolgo, li cancello, i titoli derivati non hanno più ragione di esistere e quindi vado a colpire l'origine dell'attività speculativa. Questa potrebbe essere una strada, e potremmo discutere quanto è praticabile da un punto di vista tecnico, ma soprattutto il problema è quanto praticabile da un punto di vista politico e da un punto di vista giuridico, perché si tratterebbe di riscrivere i contratti di debito e credito in modo unilaterale, cambiandoli quando sono in atto. Quindi sarebbe un pugno in faccia allo Stato di diritto. In questo senso si parla di default e di fallimento, perché il diritto fallimentare ci dice che in date determinate situazioni io posso riscrivere i contratti di debito, modificando le condizioni con cui erano state aperte. La soluzione che è stata presa, che invece è oggi operante, è esattamente quella opposta. Cioè il fatto, di fronte a questa situazione, qual è la logica che viene seguita? Bisogna ottemperare i diktat dei mercati finanziari, al punto tale che la logica finanziaria deve essere avere lo spazio e il potere, non so quanto questo potere sia giuridicamente validato, di poter nominare gli esecutori a livello politico e quindi fare un golpe finanziario in grado di garantire gli interessi e le plusvalenze sui derivati di Deutsche Bank, di Goldman Sachs e delle altre grandi società. Non a caso viene messo primo ministro greco l'ex vice governatore della Banca Centrale e non a caso viene messo primo ministro italiano uno stimato economista, di cui che è stato pure mio correlatore di tesi, no? Che però è international advisor di Goldman Sachs e presidente europeo della Trilateral e quindi è uomo di questi potentati economici finanziari. Questo è il quadro. No, rispetto a questo noi dovremmo fare prima un'informazione perché queste cose qui siano rese note il più possibile e poi iniziare a discutere di quali sono le prospettive per creare una risposta che sia adeguata e che colpisca. Un tempo si diceva, qui non lo posso dire in questo, che siamo un centro sociale che sicuramente sarà monitorato dal punto di vista del PPP, ma un tempo si diceva, avviso il maresciallo, lo dico come battuta, quindi non lo dico come, che non si traduca in fatti reali, colpire al cuore della logica finanziaria. Un tempo si diceva colpire al cuore dello Stato, adesso colpire al cuore della logica finanziaria. E la proposta di default controllato è un tentativo di colpire al cuore della logica finanziaria, una volta che questa logica finanziaria è stata compresa. Scusate, sono stato lungo.
Bene, molte grazie. Io quando sento parlare Fumagalli finisco sempre in quello stato un po' di
depressione.
È un pochino sì, nel senso che crea delle mostre, diciamo.
Sono assolutamente ottimista.
No, lo so bene. Una complessità sistemica notevole. Visto che questa sera però non si parla soltanto di finanza, ma si parla anche di diritto e si cerca di esplorare un po' quella che è l'interrelazione fra i due settori, io cercherò di tracciare brevemente dal punto di vista di quella che è l'evoluzione delle strutture giuridiche che sottengono a questo mercato capitalistico la stessa storia che ha raccontato Fumagalli. Vedrete come in realtà, come si diceva una volta un grande maestro del diritto, Giannini, no? Che gli strumenti di lavoro del giurista sono poi dopo uno spago, un paio di forbici, cioè sono poi dopo delle cose molto più terra a terra. Allora, dal punto di vista giuridico, questa strutturazione, la situazione in cui ci troviamo, è legata a una natura stessa dell'ordinamento giuridico che si relaziona con la nozione fondamentale di sovranità. Cioè, in qualche modo, il diritto costituisce il prodotto di un'entità che è capace di asserire, attraverso un monopolio della forza, il potere su un determinato territorio. E il diritto è nato quindi con una forte componente di territorialità. Il diritto nasce all'interno di confini, prima si è parlato di muri, no? Di confini che sono i confini dello Stato, che sono confini che possono anche essere ben murati. Ricordiamo il muro di Berlino, oggi abbiamo il muro a Gerusalemme, ce ne sono tanti di questi muri, e questi confini servono per tenere fuori dal luogo della sovranità tutti gli altri, no? Quindi il confine giuridico della sovranità è il luogo che, in un certo, che dà piena autorità al potere costituito di organizzarsi e di articolarsi, e che nello stesso tempo segna dove questo potere costituito finisce e ne incomincia un altro. Questa idea della sovranità e della concentrazione del potere sovrano nasce nella prima modernità. In realtà ne abbiamo avuto degli esempi di statalità di un certo tipo anche molto prima, no? Comunque già addirittura in tempi paleolitici esistevano delle società che concentravano il potere sovrano, ma diciamo che la sovranità statale come modo ordinario di organizzazione dell'intero diritto del mondo trova nella pace di Vestfalia più o meno il suo momento costitutivo. Siamo a fine 600, il diritto diventa un po' dappertutto diritto dello Stato, okay? Con dei confini. Questo diritto dello Stato si modella su un'altra istituzione fondamentale, questa molto più antica, che è l'istituzione della proprietà. La proprietà nasce come un controllo fisico di fatto, prima, no? Il possesso di un determinato soggetto su un determinato bene, il padre famiglia romano sul territorio, diciamo, dove abitava la sua gente, di nuovo basato su una logica dell'esclusione, di tenere fuori, ok? Tenere fuori ed essere sostanzialmente sovrano all'interno di quello spazio che ti viene garantito. Allora, questa idea dell'esclusione sovrana e dell'esclusione proprietaria offre, come dire, i fattori, gli elementi costitutivi della realtà giuridica, no? Ciò che è interno rispetto alla sovranità e alla proprietà è legale, ciò che è esterno è alegale, non necessariamente illegale, ma legale in un altro senso, nel senso di un altro tipo di sovranità. E di qui di nuovo la nozione del confine. Questa logica della sovranità statale e della concentrazione del potere ha sempre funzionato come una grande alleanza, in realtà, tra proprietà e sovranità, che sono sostanzialmente figlie della stessa logica e che insieme si sono compenetrate per creare quelle che erano le istituzioni fondamentali di quello che Marx, evocato già prima, e quindi lo riprendiamo qui, chiamava l'accumulazione originaria. Cioè, grazie a queste due istituzioni si produce una concentrazione di capitale nelle mani di pochi, e questa concentrazione di capitale avviene sostanzialmente a spese di coloro che a questo capitale avevano precedentemente accesso, che erano i molti, no? Che erano le moltitudini, che erano coloro che accedevano in qualche modo al comune. Tutte le istituzioni giuridiche che ancora ci governano sono delle istituzioni nate in quel periodo storico. Il costituzionalismo, così come noi lo conosciamo oggi, è figlio della logica tipica della proprietà e della sovranità. Ed infatti studia e organizza rapporti tra sovranità e proprietà tali da garantire la proprietà nei confronti della sovranità. Cioè, tali da dare alla proprietà, che per definizione sta nelle mani di privati, una garanzia nei confronti della sovranità, che sta nelle mani del pubblico, no? In questa grande contrapposizione pubblico contro privato, che essendo rappresentativo ed essendo dotato del monopolio della forza, potrebbe azzerare i poteri del proprietario privato. molto interessante, per esempio, nel federalista, no? Alle origini della costruzione delle istituzioni dell'America del Nord, degli Stati Uniti d'America, quest'idea per cui il diritto deve garantire i pochi contro i tanti. In altre parole, i diritti delle minoranze, leggi delle minoranze proprietarie, vanno difesi contro quelle che sono le asserzioni di forza bruta delle moltitudini, che altrimenti non consentirebbero la garanzia della proprietà privata. Quindi questa nozione, no, di un costituzionalismo volto a sostenere e proteggere il privato nei confronti del pubblico nasce alle origini della nostra stessa sensibilità giuridica. E ancora oggi viviamo in questo quadro di riferimento. Questo quadro di riferimento lo chiamiamo principio di legalità, lo chiamiamo stato di diritto, lo chiamiamo rule of law, gli diamo diversi nomi, tutti quanti nomi però legati al fatto che ciò costituisce un ordine necessario, un ordine costituito necessario per garantire l'ordinato svolgimento della vita in società. La più forte base di legittimazione del diritto, questo lo raccontiamo agli studenti al primo anno di giurisprudenza, è proprio la garanzia di quest'ordine. Ordine che può passare attraverso tutta una serie di utilizzi legali, legittimi della forza per essere mantenuto. Al cuore di questa nozione ci sta la tutela della proprietà privata nei confronti dell'espropriazione per pubblica utilità. Il grande nodo è il fatto che il proprietario deve sempre essere garantito nei confronti dell'espropriazione attraverso una serie di dispositivi. La legalità, ossia che gli possa essere tolta la proprietà soltanto quando il processo formale lo decide. La pubblica utilità, il fatto che la proprietà privata possa essere sottratta soltanto in via eccezionale per una comprovata esigenza di pubblica utilità, e soprattutto, cosa più importante, l'indennizzo, ossia il fatto che il proprietario cui venga sottratta la proprietà privata per una ragione di pubblica utilità possa essere messo nelle condizioni di riprodursi una situazione di benessere analoga a quella precedente. Mi portano via la casa per costruire un ospedale, mi devono dare soldi sufficienti perché io possa comprarmi una casa da un'altra parte, per intendere. Quindi che possa in qualche modo sostenere e avere lo stesso tipo di godimento che la proprietà privata mi garantiva prima. Questi sono i pilastri dello Stato liberale, che nascono con una forte preoccupazione di tutela del privato nei confronti del sovrano. Ok? Oggi i rapporti di potere fra sovrano e privato sono drammaticamente mutati. E sono mutati a seguito di una serie di cambiamenti giuridici apparentemente banali, ma che hanno profondamente trasformato il nostro quadro di riferimento. In particolare, noi abbiamo dotato, in tempi recentissimi, stiamo parlando degli ultimi 50 anni, grosso modo, noi abbiamo dotato una cosa, un'entità astratta che si chiama persona giuridica, di cui la società per azioni, di cui Deutsche Bank è un esempio, per intenderci, abbiamo dotato la persona giuridica di diritti fondamentali ricalcati sui diritti della persona fisica. Cioè abbiamo preso l'ordinamento giuridico liberale pensato a tutela della persona fisica proprietaria nei confronti dello Stato più forte e abbiamo trasferito quell'apparato di garanzie in capo alle persone giuridiche. Persone giuridiche che però, a differenza delle persone fisiche, non devono morire. Cioè, in altre parole, mentre le persone fisiche tutte muoiono, hanno un punto d'arrivo della loro parabola esistenziale, anche se la vita si allunga sempre di più, si arriva a un punto in cui si muore, e questa necessità fondamentale riconsegna allo Stato un controllo sulla proprietà privata attraverso un diritto che si chiama diritto delle successioni, per cui lo Stato ha modo di ricontrollare che cosa, come avviene il passaggio di proprietà da una generazione all'altra. Nel caso delle persone giuridiche non c'è questa data fine, e quindi le persone giuridiche possono continuare accumulando per sempre, e non soltanto per la durata della vita, beni in quantità sempre maggiore, godendo della tutela dello Stato. Ok? Quindi sostanzialmente che cosa succede? Succede che, tanto per rimanere qui, Goldman Sachs, che nel 1929 era una piccola banca d'affari nelle mani di un gruppo molto limitato di investitori che compravano e vendevano titoli e che aveva in tutto una settantina di impiegati, oggi un colosso multinazionale che ha, mi pare, 240.000 impiegati, uffici in tutto il mondo, una struttura gigantesca, una capitalizzazione quale quella che abbiamo visto. Cioè, ha una capitalizzazione che è simile al PIL del mondo. Okay? Quindi abbiamo un fenomeno di crescita esponenziale di queste persone giuridiche perché la loro possibilità di accumulo di proprietà non è limitata né da un elemento naturale, la fine vita, né è limitata dalla possibilità in capo all'ordinamento giuridico di operare un controllo che limiti questa crescita. Hanno un diritto umano fondamentale a crescere senza limite. Questa crescita senza limiti ha comportato un fenomeno molto visibile in questo ultimo periodo, per cui oggi una serie molto grande di società di capitali sono più ricche, più forti e più potenti rispetto agli stessi stati sovrani. Lo stato sovrano è in qualche modo limitato dai suoi stessi confini della sovranità, quindi vive un limite fondamentale dei confini della sovranità. La grande società di capitali che diventa società multinazionale e transnazionale non ha un limite geografico del suo agire, quindi non ha il confine, il suo luogo è il mondo intero, e non ha un limite nelle sue possibilità di accumulo. Quindi oggi fra le prime 100 economie del mondo più della metà sono delle economie private, che controllano quindi molti più beni di quanto non facciano gli stati, perché non sono limitate da questa fisicità, se vogliamo, dalla vera e propria fisicità che è insita nella stessa idea di confine, no? Il confine segna uno spazio fisico, un dentro e un fuori fisico. Qui non c'è più il dentro, non c'è più il fuori. Non solo, ma le società di capitali sono state per di più garantite, anche questa è una riforma che è avvenuta in vari luoghi, grosso modo in tempi a noi recenti, sono state garantite del diritto fondamentale non soltanto alla proprietà privata, all'accumulo proprietario, ma anche al diritto fondamentale di libera espressione del pensiero. Sembra una cosa quasi stregonesca, no? La libera espressione del pensiero di una società di capitali, che cosa vorrà mai dire? Ebbene, questo significa, è stato interpretato dalla giurisprudenza americana in una serie di sentenze famose, significa sostanzialmente che poiché la società di capitali esercita il suo pensiero attraverso il solo strumento col quale riesce a parlare, ossia l'investimento, l'utilizzo del denaro, non si può limitare il modo in cui il denaro venga investito anche nei contesti politici. In altre parole, è incostituzionale limitare la possibilità della società di capitali di investire nel processo politico. E quindi, negli Stati Uniti d'America, ma poi un po' via via dappertutto, oggi abbiamo che le carriere degli uomini politici, ossia di coloro che stanno all'interno delle istituzioni dello Stato, sono determinate in grandissima parte, in modo quasi inevitabile, dai contributi che arrivano da questi soggetti societari. Soggetti societari che in questo modo non soltanto governano il loro interno, ma governano interamente il settore pubblico attraverso l'elezione di personaggi a loro funzionali. Okay? Quindi il quadro di riferimento è fortemente cambiato perché, ed è molto interessante come per esempio le trasformazioni del pensiero giuridico abbiano accompagnato questa evoluzione. Un tempo, ma fino ancora agli anni 70, si sosteneva che il diritto doveva controllare i mercati, doveva limitare le azioni, che era un bastone, cioè era un modo attraverso il quale il sovrano imponeva la propria volontà, e che di conseguenza aveva la possibilità di determinare che cosa i soggetti privati, i soggetti privati, diciamo persone fisiche o persone giuridiche, facessero. Quando c'è stata la crisi del 29, tre o quattro anni dopo, è arrivato Roosevelt, il quale ha incominciato a fare una cosa che è stata ricordata come New Deal parecchie volte anche adesso, che era sostanzialmente l'applicazione di una politica di tipo keynesiano, molto accentuata, per cui lo Stato diventava attore economico con un potere di intervento nel mercato tale per cui poteva dire a quel soggetto tu fai questo, a quell'altro soggetto tu fai questo, controllando effettivamente che i suoi ordini fossero rispettati. Oggi tutto questo non è più possibile, perché il rapporto di potere fra lo Stato e i soggetti privati azionari, i soggetti privati azionari multinazionali, è completamente cambiato. Lo Stato non è in grado di controllare che cosa questi soggetti fanno, perché questi soggetti hanno la possibilità di muoversi liberamente intorno al mondo, quindi sfuggendo le giurisdizioni che eventualmente vogliono imporre loro dei limiti. E qui l'atteggiamento di Marchionne da questo punto di vista è estremamente, estremamente chiaro. Ancora negli anni 70 io ricordo che la Fiat doveva farsi accettare dalla città di Torino, per cui il 23 di dicembre tutti i bambini, figli degli operai, in fila andavano a ricevere un regalo che veniva loro fatto dal manager, da Agnelli, no? C'era proprio la Fiat che regalava ai figli degli operai. I vecchietti della Fiat ricevevano una settimana di riposo a gratis in un albergo in Riviera Ligure, e durante l'estate c'era la colonia per cui i figli degli operai potevano andare in vacanza, in villeggiatura, al mare e ai monti a prezzi molto bassi. Questo perché avveniva? Non perché Valletta fosse uomo più illuminato rispetto a Marchionne, niente affatto, anche qui non c'è una questione se è un buon manager o un cattivo manager, una persona per bene o una persona non per bene. No, semplicemente perché in quei contesti il rapporto di forza tra politica e impresa erano tali per cui l'impresa doveva farsi accettare da un certo territorio. Oggi i territori si prostituiscono in tutti i modi per mantenere la presenza delle aziende, perché l'azienda dice semplicemente: signori, se voi non lavorate 16 ore al giorno piegati in quattro con dei tempi bestiali, io me ne vado a Singapore, no? Cioè, quindi la trasformazione è una trasformazione relativamente semplice, ma è una trasformazione che è avvenuta per un cambio della ratio di potere tra quelle che sono le istituzioni pubbliche e quelle che sono le istituzioni private. Le istituzioni private sono diventate molto più forti delle istituzioni pubbliche, riescono a determinarne i comportamenti e nello stesso tempo riescono a portare avanti comportamenti loro di massimizzazione, no? di massimizzazione delle proprie utilità, che riproducono perfettamente l'idea fondamentale dell'attore economico razionale. Fumagalli lo diceva prima, diceva: io non penso che ci sia una teoria della cospirazione, io penso che se Electrolux, che facendo funzionare AEG in Germania otteneva il 14% di rendimento del proprio capitale, se invece investendo quel capitale sul mercato finanziario di Singapore può prendere il 18%, Electrolux, se non limitata dallo Stato, semplicemente va da un'altra parte. Questa è la logica della corporation, no? È la logica della massimizzazione di breve periodo del valore azionario di un soggetto che non ha più la possibilità di essere controllato, perché può muoversi liberamente sulla scacchiera mondiale e perché per di più ha distrutto qualsiasi capacità di controllo della sua azione da parte del processo politico. Questo è per il giurista il quadro di riferimento. Cioè, abbiamo dotato giuridicamente, attraverso la nostra Costituzione, utilizzando una forte aggregazione di sapere che chiamiamo principio di legalità, di nuovo rule of law, stato di diritto, quello che vuoi, una struttura che è fortemente sbilanciata a favore del settore privato rispetto al settore pubblico. Quando Barack Obama, all'indomani della crisi del 2007, della fine del 2008, va al potere e ancora, come dire, carico della bellissima campagna elettorale che aveva fatto, no? Lui è un bravissimo in campagna elettorale, poi è stato un pessimo presidente, a volte queste cose succedono, dice: io tolgo i bonus ai manager delle aziende, in particolare una di queste grosse gruppi finanziari, diciamo, dell'AIC, di una compagnia di assicurazione. Io tolgo i bonus ai manager perché questo disastro l'hanno fatto. Entro 24 ore si sono alzati tutti i senatori, una gran parte dei commentatori pubblici, la gran parte dell'accademia, dicendo: noi siamo uno stato di diritto. C'erano dei contratti. Questi signori dovevano prendere 6 milioni di euro di bonus piuttosto che 40, 50 milioni, quello che è. Noi non possiamo certamente violare i contratti. lo Stato di diritto non viola i contratti. Un po' quello che ha detto adesso Fumagalli, dicendo se noi andassimo nella direzione di un default programmato, sarebbe una violazione unilaterale del contratto che andrebbe in violazione di questo totem sacro, che peraltro è una costruzione politica ed ideologica che non è dotata di alcuna realtà effettiva. È semplicemente il modo, il prodotto attraverso il quale la società globale si è data delle regole che sono funzionali all'assetto di potere dominante in questo particolare momento. E questa cosa la chiamiamo Stato di diritto, rule of law. No? L'altro giorno ero in Canada, invitato, scusate se passo di palo in frasca, ma vi dà l'idea di quello che vi voglio dire, invitato da un'antropologa che mi ha invitato a fare una conferenza sull'umanitario. Che cos'è l'umanitario? L'umanitario era un dispositivo che è stato utilizzato moltissimo, in particolare nella prima parte degli anni 90 con la questione nei Balcani, no? Ma poi è stato utilizzato anche in Ruanda ed è utilizzato molto spesso nel resto del mondo. Un dispositivo attraverso il quale, per far fronte a quella che è un'emergenza largamente condivisa e quindi spiegabile attraverso dei meccanismi molto semplici, si sospende interamente un ordinamento giuridico locale e lo si sostituisce con un dispositivo internazionale. No? L'intervento umanitario sospende la politica locale, mette in piedi tutta una serie di istituzioni che sono delle istituzioni globali e internazionali che sostituiscono la politica locale sulla base del fatto che sono le sole istituzioni capaci di risolvere una grande crisi. Ruanda era stato un grande esempio, ne abbiamo tanti. Quasi tutti gli interventi che vengono fatti nei paesi del sud del mondo portano come giustificazione proprio quella di un intervento umanitario. Noi, in realtà, che cos'è questo intervento umanitario? È il potere sovrano che non appartiene più al locale, ma che appartiene a questo punto alla comunità internazionale, di sospendere l'ordinamento giuridico dichiarando uno stato di emergenza. La vecchia definizione schmittiana dello stato di eccezione. Chi è in grado di dichiarare lo stato di eccezione è colui che è davvero sovrano. Ciò veniva fatto nei paesi del terzo mondo ed è stato fatto da sempre. In realtà nulla di quello che è successo oggi in Grecia piuttosto che in Italia, e su questo sono in disaccordo con te, è davvero una novità. È sufficiente guardare il mondo nella sua interezza per vedere che attraverso strategie di tipo umanitario, no? O attraverso strategie altre, cioè quali quelli per esempio di dire che un determinato paese è troppo corrotto, e quindi attraverso strategie che in qualche misura denigrano i luoghi in cui questa azione viene poi portata avanti, si sostituisce un modello di sovranità con un altro modello di sovranità. I piani di aggiustamento strutturale in Africa e in America Latina, da anni messi in piedi dalla Banca Mondiale, funzionano attraverso un'operazione prima di denigrazione ideologica di quei luoghi. Questi signori non sono capaci a fare nulla da soli, hanno bisogno d'aiuto, e poi con la sospensione dei processi democratici locali e con la costruzione di nuove elite, quasi tutte formatesi comunque nei luoghi della finanza internazionale, nei luoghi della grande accademia internazionale, tipicamente sono studiato per il Sud America, le lì sono tutte formate a Chicago, piuttosto che Harvard, piuttosto che in questi posti, che vengono sostituite a quelli che sono i processi democratici attraverso una produzione di un processo tecnocratico. Questo nel resto del mondo avviene da anni, sono decenni che l'imperialismo funziona con strategie di questo tipo. Cioè, nel momento in cui è stata sostanzialmente, si è arrivati alla decolonizzazione e quindi si è rinunciato alla sovranità formale del paese colonizzatore sul paese colonizzato, si sono immediatamente dopo creati dei meccanismi che si chiamano per l'appunto neocolonialismo, che strutturano un controllo pieno del paese colonizzatore sul paese colonizzato attraverso una serie di dispositivi che evitano la possibilità dei paesi colonizzati di esercitare qualunque processo democratico. Tant'è che poi tutte le volte che andava al governo un presidente, che ne so, alternativo in America dopo la Monroe Doctrine, no, dal 1823 in avanti, il Sud America era a sovranità limitata, nel senso che tutte le volte che il processo politico produceva qualche signore che si opponeva rispetto agli interessi della United Fruit, per esempio a Arbenz in Guatemala, piuttosto che dei grandi interessi americani come Allende in Cile, venivano semplicemente ammazzati, fatti fuori, arrestati, denigrati, e qui la storia del Sud America è tutta così, la storia dell'Africa è uguale. Allora oggi non è capitato null'altro che un trasferimento non più nella periferia estrema, ma in semiperiferia, di un modello di sospensione della sovranità e di insopportabilità della democrazia per il capitale, che noi conosciamo benissimo soltanto se andiamo a verificare delle situazioni che avvengono lontano da noi. E questa cosa viene fatta sempre, attenzione, attraverso dei forti dispositivi ideologici. Non è che non si siano più usati dispositivi ideologici. Guardate, signori, che Monti oggi in Italia gode di un'approvazione enorme. Enorme. Cioè, la persona che aveva votato quel gruppo, quella maggioranza di italiani che avevano votato ancora a giugno contro le politiche neoliberali, per mantenere l'acqua pubblica, per ripensare un servizio pubblico che funzionasse, contro le grandi opere nucleari, cioè quelle stesse persone lì, in stragrande maggioranza, oggi sono convinte che il default sarebbe peggio di un incidente nucleare. Cioè, si è costruita una tale catastrofe attraverso dei meccanismi e dei dispositivi ideologici fortissimi, molto simili a quelli attraverso i quali si costruiva l'emergenza umanitaria in paesi altri del mondo, no? Dobbiamo intervenire in Afghanistan perché trattano male le donne, no? Cioè, sono questo tipo di costruzioni ideologiche molto forti di una realtà che non corrispondono affatto al reale, ma che sono funzionali alla sospensione di sovranità e alla sua sostituzione attraverso dei meccanismi che sono meccanismi altri, fortemente antitetici rispetto al processo democratico, sono una cosa che non avevamo sperimentato in Europa solo perché l'Europa si trovava in qualche modo al centro e adesso, trovandosi marginalizzata, a sua volta spostata sempre più in periferia, cominciano a colpire anche gli stati e le grandi sovranità dei sistemi europei. Questo è quello che sta succedendo dal punto di vista giuridico. Se noi analizziamo, io qualche anno fa avevo fatto uno studio abbastanza approfondito sulla politica in Mali, il Mali è passato attraverso un disegno della Banca Mondiale identico a quelle che sono le richieste che sono arrivate dalla lettera di Trichet e Draghi a noi, è identico a quello che è il programma che Monti, che è un programma dal punto di vista intellettuale di una miseria totale, non c'è un'idea nuova a piangere. Cioè è il buon allievo che fa meglio di quell'altro che non era mai criticato per quello che faceva, era sempre criticato per quello che non faceva. Cioè Berlusconi è saltato per quello che non faceva politicamente, non per quello che faceva, e questo è molto interessante. Non era effettivamente un servitore sufficientemente capace di garantire sufficientemente di portare a termine davvero buon allievo quella prassi che si voleva che fosse portata avanti. Quindi il dispositivo che è cambiato dal punto di vista giuridico è un dispositivo legato alla sovranità. Ed è un dispositivo legato alla sovranità perché i sistemi a sovranità limitata, che sono quasi tutti, oggi sono diventati ancora più ampi, cioè l'area, diciamo, il perimetro dei sistemi che non possono più permettersi di essere sistemi democratici, si sta drammaticamente allargando, secondo me, con la perdita di centralità dell'Europa. Cioè l'Europa, adesso avranno finito l'Italia, tra un po' inizia la Francia. Cioè è sicuro che c'è un movimento di questo tipo. E attenzione che dal punto di vista ideologico tutto questo passa sempre attraverso costruzioni stereotipate e razziste delle persone. I greci e gli italiani sono del sud, non lavorano, non fanno niente, adesso li dobbiamo sostituire e metterci un governo che finalmente funziona. E questa cosa funziona talmente bene come ideologia che una grande parte degli italiani sono assolutamente convinti che sia vero. Cioè sono assolutamente convinti che questo tipo di governo finalmente riuscirà a ridare un po' di serietà a questo sgangherato paese portandolo nuovamente a conquistare chissà quale luogo, chissà quale spazio, in chissà quale immaginario globale. Questa strategia non solo passa attraverso un'operazione molto chiara di delegittimazione della democrazia. Il nostro referendum, io infatti sulla lettura della speculazione, per me è stato molto interessante che fosse iniziato prima, ma a me pare abbastanza chiaro il legame che c'è stato fra l'attacco speculativo nei confronti dell'Italia e l'esito del referendum di giugno. Cioè, noi abbiamo avuto un momento storico in questo paese, intorno a giugno, che col referendum e con le cosiddette primavere italiane dei sindaci, eccetera, c'era un gruppo sociale potenzialmente egemonico che si contrapponeva fisicamente con la forza della politica quella che era stata la volgata dominante negli ultimi 20 anni. Cioè, per la prima volta dalla cosiddetta Seconda Repubblica stava passando una visione altra, che era una visione completamente, radicalmente in controtendenza rispetto a quei dispositivi che c'erano stati prodotti fino allora. E poco dopo è scattata la speculazione. La speculazione ha portato in Italia a obbligare Casini a tornare in costume da bagno il 14 agosto, vi ricordate le scene, i parlamentari che rinunciano alle vacanze per fare la manovra di Ferragosto, eccetera. La manovra di Ferragosto ha riprodotto, e credetemi perché sto lavorandoci in Corte Costituzionale perché l'abbiamo impugnata, ha riprodotto esattamente il testo del decreto Ronchi, esattamente il testo del decreto Ronchi che era stato abrogato neanche 2 mesi prima. Quindi c'è stata una scelta del popolo in una certa direzione, la costruzione di uno stato di emergenza speculativo su dei conti e su dei dati che erano assolutamente solidi, su questo sono assolutamente d'accordo con te. Noi il debito pubblico ce l'abbiamo al 120% dal 91, abbiamo avuto una piccola scelta. Sempre quando si crea un'emergenza, questa emergenza porta a un esito antidemocratico di concentrazione del potere nelle mani di pochi. Allora la questione è: perché è stato fatto allora? E secondo me c'è un legame chiaro rispetto al fatto che c'era una perdita di controllo di parte di quei dispositivi ideologici che in questi 20 anni avevano funzionato sulla popolazione, perché la popolazione si era resa conto che si stava esagerando, che si era andati oltre. Io mi ricordo tanta gente che diceva: adesso privatizzano anche l'aria. Non so come dire, c'era quel segnale lì molto chiaro, e non certo soltanto nelle mani dei militanti, sennò non si sarebbe raggiunta una maggioranza, non si sarebbe raggiunta una maggioranza. E quindi è avvenuto in quel momento, secondo me, nella particolare vicenda italiana, il referendum di giugno è stato come il proposto referendum di Papandreou 2 settimane fa. Cioè una cosa che andava contro, che sapevi perfettamente che il capitale non poteva sopportare la democrazia, perché la democrazia avrebbe fisicamente escluso il suo modo di funzionamento. E quindi la reazione è stata di una durezza estrema. Ed è stata di una durezza estrema giocando su che cosa? Sulla costruzione, anche questa fortemente ideologica, di una specie di terrore, qual è quello? Oddio, ci cacciano dall'Europa. Perché è avvenuto? Io credo che a seguito di qualunque di queste operazioni ci sia in realtà proprio, purtroppo, la sostanziale ricchezza ancora presente in Italia. In Italia noi abbiamo un risparmio privato oggi, mentre stiamo parlando, che sebbene si sia fortemente ridotto, è ancora di circa 6 trilioni di euro. Vale a dire ancora...
anche una sanità pubblica.
Esatto, è ancora circa del triplo del PIL il valore del nostro risparmio privato. Questo valore del risparmio privato è in gran parte sotto forma di risparmio immobiliare, ma è anche in parte sotto forma di risparmio di altro tipo. Quelli sono soldi veri. Questi poteri finanziari internazionali sono gente che mette alla fame il Mali per vendere il grano geneticamente modificato, non so come dire. Cioè mettono alla fame dei paesi veramente poveri, perché comunque da un paese si guadagna se riesce a portargli via tutte le risorse, perché comunque le persone devono mangiare e comunque devono bere. Allora pensate se si riesce a mettere sotto tutela un paese come il nostro. Quali ricchezze si possono ancora estrarre da un paese che ha a disposizione tutto questo risparmio privato? Delle ricchezze prive di precedenti. Cioè, c'è in ballo in Italia una partita estremamente importante, secondo me, di trasferimento del modello estrattivo finora limitato al terzo mondo e quindi a democrazie deboli, chiamiamo così, a un sistema di semiperiferia dotato di strumenti di democrazie cosiddette forti, a scopo di saccheggio giuridicamente, giuridicamente fondato e legittimo di quelle che sono le risorse private che appartengono a tutti noi. E vi faccio un esempio molto chiaro e poi chiudo perché magari facciamo una piccola, abbiamo tempo per una piccola discussione. In questi giorni è passato nel silenzio generale un provvedimento, parte del famoso mega emendamento galattico, quello fatto da Berlusconi e che Monti ha già detto che naturalmente porterà a termine, secondo il quale verranno venduti 238.000 ettari di terreno agricolo pubblico. Ok? Questa roba qui sta avvenendo da parecchi anni in Africa e si chiama land grabbing, cioè il fatto che si prendano da parte di gruppi multinazionali, si comprino terreni agricoli in Africa, in luoghi del genere, al fine di piantare monoculture, normalmente geneticamente modificate, mettendo sul lastrico i contadini e producendo dipendenza alimentare. Cioè un paese che in una situazione di crisi globale come questa ha cercato di vendersi l'acqua, e l'acqua l'abbiamo tutelata, e perdere l'acqua significava perdere la sovranità sul fatto di poter vivere 3 giorni. Adesso ci stiamo con esattamente la stessa pervicacia andando nella direzione di perdere anche la sovranità alimentare. Tutto questo avviene riproducendo al centro dinamiche che sono in corso da anni in periferia, e tutto questo avviene attraverso dei dispositivi di terrore psicologico che vengono messi in piedi come emergenze al fine di sospendere la legalità costituita, introdurre un processo costituente di tipo finanziario che consegna sostanzialmente nelle mani, come ha detto lui, di oligarchie pochissime, quelle che sono il futuro alimentare del nostro paese. Le grandi privatizzazioni sono sempre successive a operazioni di questo genere. Noi abbiamo privatizzato in Italia con i primi governi tecnici, forse qualcuno se lo ricorda ancora, quelli che non sono giovanissimi, noi col governo Ciampi, il governo Amato e poi il governo Dini abbiamo fatto delle privatizzazioni con la scusa del debito, tale quale a quella di oggi, abbiamo abbattuto il debito di circa 13 punti, anche meno in realtà, che poi è immediatamente risalito, e abbiamo venduto una percentuale enorme di quello che era il patrimonio pubblico, uno dei patrimoni pubblici più ricchi d'Europa. Oggi stiamo facendo una seconda manche di questa partita qua. Stessa retorica, stessa idea del fatto di un governo tecnico, stessa necessità all'epoca era di entrare in Europa, oggi di restarci, stesso esito, il saccheggio dei beni pubblici. E il saccheggio dei beni pubblici avviene, secondo me, qui si passa diciamo alla fase della ricetta, lui ha detto il default, io dico il saccheggio dei beni pubblici può essere difeso solamente attraverso una piena elaborazione giuridica, politica, dell'idea di beni comuni. Cioè i beni comuni devono essere tutelati come qualche cosa che non può più, la cui tutela non può più essere delegata allo Stato, perché lo Stato, l'interesse dello Stato e l'interesse del popolo non sono più allineati nell'attuale rapporto di potere. Allora riallineare gli interessi degli Stati con gli interessi dei popoli è la partita dei prossimi mesi e dei prossimi anni, ed è una partita che è maledettamente temuta dal potere, perché la politica alla fine dei conti è fisicità, e quindi tutti questi castelli costruiti come necessari e in qualche misura insostituibili possono rilevarsi molto presto dei giganti coi piedi d'argilla, e mi fermo qui.
Sono ancora più triste.
No, perché c'è, abbiamo tutti, abbiamo fase 2 e via d'uscita. Io non sono un economista.
Però diceva Colbert che l'economia è una scienza triste. ai tempi della corte di Ressoli.
Vieni qua, va? Ma no, perché c'è la...
Dove via Borsieri?
Ma nessuno ha parlato di questo.
Non siamo ancora arrivati a nessuna parte, come dire, propositiva del discorso. Io quello che ho detto semplicemente, attenzione, io ho iniziato descrivendo quella che è l'ideologia costituzionale liberale, ok, nella quale oggi viviamo interamente, che è quella per cui è lo Stato, cioè il governo legittimo, oggi non più legittimo, ma fino a poco tempo... Ma è legittimo, lo Stato è un... Ma stiamo cercando di ragionare. No, se vuoi fare quello che la spara più radicale, guarda, sono bravissimo anch'io, ma stavo cercando di andare a un ragionamento. Se permetti un attimo, mi fai finire. Allora, il mio ragionamento è questo: noi abbiamo un ordine costituito. Scusa, noi abbiamo un ordine costituito fondato sull'idea fondamentale per la quale le istituzioni elettive, ok? Per le quali, intorno alle quali si è fatta tutta la costruzione dello Stato liberale, del costituzionalismo moderno, quelle cose che ti danno la possibilità di essere qui a dire quello che stai dicendo e non essere ancora in gabbia, per intenderci, a me anche, ok? Quindi quello che ci danno, no, che ci danno la libertà, che ci danno alcune conquiste che sono state fatte nell'Occidente, che altrove non ci sono, e io sono uno che l'Occidente lo detesta, d'accordo, però ci sono alcune cose sui quali si è firmato l'ordine liberale, okay? Che passano dal punto di vista che lo Stato sia quello che in qualche modo legittimamente rappresenta l'interesse degli elettori che sostengono i suoi governi, okay? E che quindi tramite la delega politica dia ai governanti piena autorità di disporre della cosa pubblica per definizione nell'interesse dei governati che li hanno eletti. Questa è teoria liberale, classica, che parte da Machiavelli in avanti, e voglio dire, è il mondo in cui viviamo. Il mio discorso è che questo tipo di assunto poteva teoricamente funzionare nel momento in cui tu avevi la concentrazione del potere, il monopolio della forza effettivamente nelle mani dello Stato, d'accordo? Ma oggi che lo Stato è più debole rispetto ai soggetti finanziari, ai soggetti privati azionari, non può più neanche teoricamente essere sostenuto il fatto che lo Stato faccia l'interesse legittimo della sua cittadinanza. Quindi la delega politica, la strutturazione politica del liberalismo contemporaneo non tiene più, perché sono cambiate drammaticamente le condizioni al contorno. Io non ho detto altro che questo. E non ho detto affatto che c'è una virtù salvifica dello Stato, almeno non mi pare che l'abbia detto lui. Quello che noi siamo venuti qui a dire, io quello che ho detto è che, a mio modo di vedere, occorre una chiara consapevolezza del fatto che la delega politica alle istituzioni dello Stato non funziona più e bisogna costruire dei modelli di produzione della volontà del gruppo che siano diverse rispetto a quelle della delega politica, tutto lì. Dopodiché non capisco perché vuoi far polemica con cosa ho detto che ti abbia urtato, sinceramente.
Ma io non ho mai parlato di ruolo servizio dello Stato, quando mai?
Ma scusa, la questione del default è semplicemente questa.
Quello che dice... è esattamente contro lo Stato.
Cioè, il default semplicemente dice Noi abbiamo un debito pubblico che è sostanzialmente garantito dallo Stato per noi, cioè diventa debito pubblico in quanto debito del nostro Stato sovrano, per questo si chiama anche debito sovrano. Noi come popolo togliamo allo Stato sovrano la rappresentanza e gli diciamo: caro Stato sovrano, siccome questo debito è il cosiddetto debito odioso, poi se ne è parlato tante volte in America Latina, in Argentina, in posti del genere, noi ti togliamo l'obbligazione a pagare quel debito, perché non riconosciamo più come un vincolo giuridico il pagamento di quel debito e ce ne assumiamo le responsabilità come popolo. Okay? Quindi siamo pronti a che tu, istituzione pubblica statale, fallisca e ci assumiamo le conseguenze di questo fallimento come popolo e ce ne faremo carico. Questo è successo mille volte in Argentina, questo è successo, no? E ne sono venuti fuori benissimo, peraltro hanno avuto un anno o due di gravi sofferenze perché sono successi dei veri problemi, ma oggi stanno molto meglio di come certamente stanno molto meglio di come sta la Grecia. Quindi questo non c'era nessuna virtù salvifica dello Stato, era semplicemente un tentativo di recuperare la sovranità politica dove la sovranità politica deve essere, cioè nelle persone, nel gruppo, nella collettività, nella moltitudine, chiamala come ti pare, che fino ad oggi si è espressa tramite le istituzioni dello Stato considerate legittime secondo i processi democratici che fondano l'ordine costituito, costituzionale in cui stiamo vivendo, e che adesso in un grande processo costituente non devono più essere considerati legittimi e devono essere sostituiti con una nuova strutturazione delle istituzioni. Questo era il punto, credo, che è stato detto.
Scusa, io ho una domanda. Sì, certo.
Lui, perché sicuramente ne sa molto di più di me di questa cosa, però io quello che ho notato, non da economista e non da conoscitore di queste cose, l'Islanda sicuramente ha fatto una scelta, le hanno lasciato fare il referendum sostanzialmente, probabilmente perché proprio perché erano pochi sembrava meno problematica la cosa, già con la Grecia non sono stati.
Avevano la sovranità monetaria.
Avevano la sovranità monetaria, quindi c'è una situazione leggermente. No, ma io vorrei dirvi che due settimane fa la presidenta argentina, Cristina, è stata rieletta col 57% dei voti, con la disoccupazione sotto il 6%, con un tasso di crescita di oltre il 7% e con un sistema di welfare pubblico esteso oggi alla stragrande maggioranza della popolazione. Ok? Sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sulla Stampa, cioè su tutta l'informazione borghese, non parliamo dei telegiornali, se avessero fatto le elezioni a Busto Arsizio se ne sarebbe parlato di più, perché non abbiamo sentito non c'è stato un articolo, un commento, una cosa a discutere della situazione argentina. Allora questo è chiaramente parte di quel dispositivo che costruisce il default come terrore, no? Così come la violazione dei diritti umani è costruita come un terrore nei paesi africani, così come la corruzione era costruita come terrore in America Latina, così come tutte queste, il comunismo, no? Questo tipo di operazioni fortemente ideologiche, noi abbiamo costruito il default come il terrore per avere tutti a bordo, guidati dal presidente Napolitano, che solo ci salverà da questo disastro sospendendo la democrazia e mettendo Monti. E tutti dobbiamo essere contenti e battere le mani come dei soldatini, perché la politica non ce la possiamo più permettere come popolo, in quanto siamo troppo spendaccioni, abbiamo votato Berlusconi che andava a puttane, cioè abbiamo fatto tutte queste cose che non andavano fatte da un paese civile europeo, no? Questa è un po' la retorica sostanzialmente che, che è passata, ma è una retorica che è egemonica nel paese. Questa è la cosa grave. Cioè, noi adesso possiamo pure fare i duri e i puri sotto tutti i fronti e dire che lo Stato non è legittimo, non mi interessa proprio, posso anche dirlo. A me quello che interessa adesso è ristabilire un'egemonia in questo paese che eravamo riusciti a stabilire il 15 di giugno attraverso il processo referendario, che era riuscita a far passare dei valori diversi rispetto al valore della crescita senza fine, che era riuscita a cercare di rilegittimare il ruolo del pubblico rispetto a quello del privato, che per me non sono la stessa cosa, e che è stata spazzata con quello che è stata una vera e propria operazione di terrorismo psicologico sulla popolazione intera, che ha avuto un enorme successo. A me interessa quella cosa lì, come la recuperiamo, quello stato politico di grazia, che sembrava essere uno stato politico che in qualche modo ci avrebbe dato la possibilità di invertire la rotta davvero, rispetto a due mesi nei quali è stata fatta carne da porco di tutto quello che è stato il lavoro di tanti di noi che si sono sbattuti per anni andando a lavorare sul territorio persona per persona cercando di parlare di questi temi. A me interessa questa cosa qui, in questa fase qua.
Il debito ha una caratteristica.
Capito.
Ma chi lo deve fare questo? Chi lo deve fare? Chi ce l'ha il coraggio politico? Il coraggio politico? E la libertà di fare un'operazione di questo genere. Guarda che questa è una grande contraddizione, perché io da oggi pomeriggio che discuto con compagni che pensano che qualsiasi istituzione rappresentativa sia assolutamente, necessariamente un disastro, cosa che io posso anche condividere sul piano teorico. Però attenzione che quel diktat lì che tu dici a Marchionne glielo deve dare qualcuno che sta in un luogo nel quale è in grado di governare il potere ed è in grado di governare il monopolio della forza. Non glielo diamo io e te, capito? È questo il punto. Bisogna cercare di farlo, però voglio dire, il punto vero di questa partita oggi è che non c'è che le istituzioni dello Stato devono essere oggi liberate da quelle infiltrazioni di tipo economico, finanziario e mafioso che fanno sì che non facciano mai l'interesse pubblico delle popolazioni. Questo è il dato. E poi pure dire che nella storia non l'hanno mai fatto, ma semplicemente dice una cosa che non è vera, perché è sufficiente controllare, guardare quella che è stata l'evoluzione del nostro paese in certi periodi storici per sapere benissimo che le istituzioni dello Stato possono anche funzionare in un modo che va limitatamente nella direzione giusta. Certo, non possono essere soltanto quello, ma il fatto di dire non si può fare nulla utilizzando quelle che sono le istituzioni della politica rappresentativa, secondo me è una semplificazione, è una, come dire, forma di frettolosità che dimostra soltanto infantilismo politico. Io di questo ne sono assolutamente convinto. Sono totalmente d'accordo con te, tant'è che abbiamo iniziato parlando del referendum.
C'è un taxi tra te.
C'è un taxi con 3 minuti.
Sì. Ho capito in cosa consiste il default, ma come si può aspettare una situazione post default? Come si può aspettare una situazione subito dopo il default? Cioè questo assumersi
la responsabilità da parte del popolo agli effetti che da cosa comporta.
Siccome Mattei deve andare, faccio una breve considerazione io piccolina, che io ho l'impressione che su questa cosa qua, diciamo, nell'apparato ideologico che ha permesso e sostenuto quello che è successo in Italia ed in Grecia in questo momento, il diritto svolge un ruolo fondamentale. Cioè, forse visto da fuori un po' l'argomento è quello, gli italiani e i greci sono lazzaroni e quindi devono mettersi più sotto. Anche molto vale il fatto il debito va pagato, no? E quindi la, come dire, la legittimità degli impegni va portata a termine. Quindi, come dire, l'aspetto del valore della normativa è molto forte nell'apparato ideologico, almeno internamente su questa cosa qua. No? Uno. E l'altra considerazione piccola che volevo fare è che vale molto questi ragionamenti fatti sulla finanza, che non ha luogo, no? Cioè che è quella che si muove. È un, come dire, resta assente, fantasma dietro, che non capisco io bene come, che ruolo svolge, quello della parte produttiva, che non è che non c'è, c'è, no? Che si è spostata in qualche modo grandemente, cioè resta sullo sfondo l'Asia, in qualche modo, la Cina, l'India, come dire, che si muovono come attori, non so in che misura su questo ragionamento. È l'impressione che stanno un po' a guardare. Ecco.
Secondo me, guarda, il punto è che o si trova tutti quanti insieme un modo di pensare al reale e quindi anche un modo di pensare al giuridico in quanto costruzione di realtà che ponga al centro quelle che sono le necessità di emergenza vera che nel pianeta abbiamo, che è quello che siamo verso il capolinea, o se noi, e quindi mettiamo davvero al centro quelle che sono le esigenze di riproduzione delle condizioni di esistenza collettiva in questo pianeta, o non si va da nessuna parte. E io penso che la forza di un'ideologia potenzialmente alternativa come quella dei beni comuni che sta emergendo dal basso, da Wall Street alla Spagna, all'Italia, un po' dappertutto, che in America Latina ha portato la costituzionalizzazione dei diritti della natura, cioè ha fatto fare dei passi avanti straordinari nella sensibilità culturale, che poi dopo noi qui in Europa abbiamo considerato come una cosa un po' infantile, no? Guarda, l'Ecuador ha messo la natura come portatrice di diritti in Costituzione, come se fosse una scemenza. Noi abbiamo le società di capitali come portatrici di diritti, voglio dire, non vedo la cosa come particolarmente diversa, no? Semplicemente il nostro sciovinismo fa sì che noi consideriamo quello che fanno quelle esperienze giuridiche altre come una cosa dalla quale non abbiamo nulla da imparare. Allora, o entriamo, come dire, in una vera e propria rivoluzione copernicana che mette al centro non le istituzioni dell'accumulo e della produzione, ma le istituzioni della distribuzione e della riproduzione. Questa, secondo me, è la cosa fondamentale. Cioè, l'economia, gli economisti tendono a mettere al centro le condizioni della produzione. No? Come se il produrre fosse la cosa principale e successivamente vengono le questioni redistributive. Secondo me oggi non c'è al centro, non va tolta dal centro la condizione di produzione, messa al centro la condizione di riproduzione, quindi di mantenimento di lungo periodo, e la condizione di distribuzione, cioè che soltanto con una distribuzione che sia assolutamente egualitaria o comunque fortemente redistributiva di ciò che è stato prodotto, noi produciamo troppo. Produciamo troppo a livello mondiale, abbiamo un problema di distribuzione in questo mondo, non abbiamo un problema di produzione, eppure continuiamo a ragionare come se il problema fosse ancora la produzione, e questa è una follia perché ci fa muovere, continuare a muovere all'interno di paradigmi quantitativi che sono delle scimmiottature del paradigma scientistico e ci inibisce la produzione e la creazione di istituzioni fondate sulla fantasia, sulla qualità e sul piacere. Questo è il punto, secondo me, sul quale bisogna iniziare a lavorare. E il fatto di mettersi a discutere, come dire, utilizzando le coordinate tradizionali della politica fondata sulla dialettica Stato-proprietà privata, oggi ci lega ad una realtà che non è più una realtà produttiva. Dobbiamo metterci in un'ottica diversa. Vado. Andiamo. Grazie.